viaggi e assaggi. A cura di Ida Guglielmotti.
Eccoci qua con una nuova rubrica che ci vedrà insieme il fine settimana. Con me c'è Emiliano Ciardulli, io sono Ida Guglielmotti, parliamo di viaggi. Vediamo come organizzare i nostri viaggi, quali sono le mete più interessanti, più ambite, più anomale, più originali e soprattutto come viaggiare. Insomma, raccoglieremo testimonianze da tutta una serie di interlocutori che avremo per questa estate e sentiremo come loro viaggiano, sentiremo quali sono le loro proposte e, se ci va, magari cercare di seguirne un po' le orme. Viaggi e assaggi per quest'estate, un nuovo appuntamento del fine settimana. Devo dire che l'interlocutore col quale daremo inizio al nostro ciclo di trasmissioni è molto interessante. Lo sentiremo tra poco. C'è una canzone, tra poco di nuovo insieme.
Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore questa volta, se per caso fosse amore me lo voglio meritare. Strano come spesso basti un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo di uno che era di passaggio. Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, che fossi come sei, perché fossi così. Ci voleva sì, ci voleva lui, ci voleva lui, ci voleva lui, perché ritrovassi me, perché forse in fondo è vero che per essere capaci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano, da un aeroplano. Ci sono isole che andrebbero evitate, soprattutto quando è estate, pochi passi sul pontile è già finire intrappolato, come un pesce nella rete, dividerne la sede. Certe isole col sole al posto giusto, con un vento sempre fresco che si insinua malizioso e disonesto e piano piano si confonde col rumore fastidioso e sempre uguale delle onde, delle onde. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, perché fossi come sei, perché fossi così. E ci voleva sì, e ci voleva sì. Strano come spesso basta un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo. Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente.
Il nostro primo ospite di questo nuovo ciclo di trasmissioni che è Viaggi e Assaggi, ovviamente questa trasmissione che nasce in qualche modo da una costola dell'Atlante del Gusto. Primo ospite, dicevo, è un viaggiatore seriale, ma uno che viaggia in una maniera decisamente poco convenzionale. Si chiama Ilario Lavarra. Ilario, buongiorno e grazie per essere con noi.
Grazie a voi e ciao a tutti.
Allora Ilario, devo dire che sono rimasta molto incuriosita dai tuoi racconti di viaggio. Dicevo, un viaggiatore seriale, ma un viaggiatore originale, anomalo. Tu viaggi in Vespa, raccontaci come nasce questa tua passione per la Vespa e quali sono le difficoltà in realtà poi di viaggiare con un mezzo che credo amiamo tutti quanti, ma forse un po' faticoso, no? Soprattutto per i lunghi viaggi.
Sì, non è il mezzo più adatto per viaggiare, lo so bene anche io, me ne rendo conto, però per fortuna ho dovuto anche rendere conto la mia enorme passione per questo mezzo. Quindi quando ho iniziato a viaggiare in modo seriale, come dici te, non ho potuto far altro che affiancare al mio concetto di viaggiare la parola Vespa. Quindi le due cose si sono unite e per quanto magari possa essere difficile concepire le due cose assieme, ti assicuro che mi viene quasi fuori una filosofia di viaggio, perché quello che dico sempre è che la non velocità della Vespa ti permette di vedere cose che in altri modi non potresti vedere, ecco.
Assolutamente.
E quindi viaggiare è proprio un modo di approcciare con il viaggio.
Certo, una filosofia completamente diversa. Poi la Vespa, diciamo la verità, Ilario, credo che tutti quanti noi l'amiamo, l'abbiamo amata ed è un mezzo che dà una grande idea di libertà, quindi forse il concetto che meglio si adatta proprio al viaggio. Ma che tipo di Vespa è la tua?
Allora, la mia è una Vespa 150 del 1972. Una sprint veloce, per quanto il nome sia abbastanza fuorviante, perché comunque più di 50-55 km orari non sono mai riuscito a toccare, essendo io comunque abbastanza carico quando mi muovo.
Certo.
Finché...
immagino, ma una Vespa del 1970 funziona ancora, insomma, resiste.
Sono quei mezzi che non si rompono mai, seguono l'ottica di quello che non c'è non si rompe, quindi nella loro semplicità sono abbastanza indistruttibili, ecco.
Certo, qual è stato il primo viaggio, diciamo lungo, che tu hai fatto con la tua Vespa?
Allora, no, io è stata un po' una crescita spirituale dei miei viaggi, nel senso, come tutte le cose, ho iniziato a girare qua intorno, ho iniziato a girare per l'Europa, sono arrivato classici viaggi fino a Capo Nord, o poi sono andato in Portogallo e poi mi sono spinto ad est, verso la Turchia, fino quasi all'Iran. Poi un bel giorno ho deciso che magari questi viaggi erano fin troppo stretti, me ne erano fin troppo stretti.
Beh,
e
insomma,
allora ho cercato di ampliare le vedute, ecco.
E quindi il viaggio più lungo che hai fatto?
E quindi il viaggio più lungo che ho fatto è stato attraverso il continente americano.
Praticamente da nord a sud, America del Nord, America del Sud e Centro?
Allora, io sono partito a New York, e da dove ho spedito la Vespa, e da New York sono arrivato fino in Alaska, fino appunto più in cima dell'Alaska, dove c'è il deserto artico, dove c'è il ghiaccio nel mare, per intenderci.
Mm-hmm.
E dal punto più alto dell'Alaska sono arrivato al punto più basso del continente americano, che è Ushuaia, che è nella Tierra del Fuego, diciamo Patagonia, Argentina. E da lì, da quel punto estremo a sud, sono ritornato a New York per concludere il periplo, attraversando ovviamente Centro America, Nord America e Sud America.
Caspita, quanto ci hai messo a fare un viaggio del genere?
Ci ho messo quasi 2 anni, 1 anno e mezzo all'incirca.
2 anni? Ma fantastica questa cosa, quindi attraversando poi tutta una serie di climi e di condizioni anche del territorio completamente diverse. Ma quindi uno che viaggia come te, Ilario, no? Che quindi attraversa, innanzitutto devi avere molto tempo a disposizione e soprattutto con che tipo di bagaglio viaggia? Perché insomma, uno che sta fuori casa su una Vespa per 2 anni, attraversa tutto il continente americano da nord a sud, attraversando tutti i climi, che cosa si porta dietro? Io ho difficoltà a farmi una valigia per 15 giorni di vacanza.
Guarda, la difficoltà è stata anche mia, perché comunque sia, è vero, sono partito che avevo un po' di così chilometri alle spalle, però per un viaggio così lungo non ero mai partito nemmeno io. E quindi ho dovuto anche affinare la mia valigia, il mio bagaglio strada facendo. Ero partito magari con troppa roba e strada facendo l'ho lasciata per strada. È ovvio, ho ridotto il mio vestiario a una giacca, un lavento, un jeans, un pantalone corto e lo stretto per cambiarsi. so, non è magari, non si è comodi quando si viaggia con così poca roba, però bisogna anche farsi fare i conti con il mezzo con cui si viaggia,
non
e quindi bisogna in qualche modo scendere a patti con la Vespa. E va bene, ben venga. Amen, vuol dire che laverò ogni giorno la mia roba appena scesa dalla vetta.
Ecco. Certo, ecco, allora no, mi piacerebbe sapere quali sono poi le difficoltà. Immagino che la bellezza sia, insomma, abbastanza preventivabile, no? Di fare un viaggio così. Le difficoltà invece che hai attraversato, non so se questo è stato il viaggio più interessante che tu hai fatto, ma mi sa di sì, perché è veramente incredibile. Quali sono state le cose più difficili che ti è toccato fare durante questo viaggio?
Di difficoltà ce ne sono tante in un viaggio del genere, perché comunque si è da soli in un paese, in un continente lontano e fuori da casa, e si è perennemente, costantemente alla mercé del mondo, quindi questa è una cosa bellissima, però è anche da un certo punto di vista abbastanza difficile, quantomeno all'inizio, quando non si è ancora abituati. E di difficoltà, vabbè, un viaggio del genere già lo si preventiva, perché se vai in una Vespa di 40 anni sicuramente non sarà una passeggiata. E di difficoltà ne ho incontrate diverse da diversi punti di vista. Per esempio anche la strada, ho fatto 82.000 chilometri e con una Vespa è comunque difficile di per sé fare questi chilometri. Poi magari le strade non sono quelle strade che noi ci immaginiamo, che noi vediamo in Europa, perché spesso volentieri per esempio mi riferisco alla Patagonia o in altri posti, 3.000 chilometri di pietre, di strade sterrate. E per quanto possa essere affascinante, dall'altro punto di vista è anche difficoltoso. Poi comunque sia, a parte queste difficoltà del viaggio fisico in sé, anche magari difficoltà nel relazionarsi con le persone.
Certo.
Perché comunque sia, io dovevo parlare inglese all'inizio, cioè nel Nord America, poi lo spagnolo nel Sud. E per quanto magari masticassi sia una che l'altra lingua, comunque non erano le mie lingue madri, quindi in qualche modo un muro con le altre persone c'era inevitabilmente, almeno all'inizio. E vabbè, queste cose comunque si superano, magari buttandosi si riesce anche a parlare, dialogare, diventare amici di molte persone on the road.
Certo.
Però ovviamente in qualche modo devi lavorare molto su te stesso per poter in qualche modo presentarti al mondo, perché comunque sia le persone vedono quello che sei, se ti vogliono ospitare, perché comunque sia devi cercare anche di metterti, di porti in un modo positivo verso le altre persone.
Certo, certo.
E quindi nel senso sono tutte piccole sottigliezze quasi psicologiche che un viaggio del genere aiuta appunto ad affinare. Un viaggio del genere ti permette di crescere, questa forse è anche la crescita del viaggio in sé. Ha buttato tantissime difficoltà, però comunque sia tutte le difficoltà che ci possono essere un viaggio del genere assolutamente sono ripagate da quello che ti dà il viaggio in sé, ecco.
Da un viaggio di questo genere, diciamo un viaggio molto anomalo in Vespa che dura 2 anni e mezzo, quindi non parliamo di viaggi come li possiamo intendere normalmente da fare in estate, come si torna a casa? Si torna, come dicevi tu, dopo tutte queste esperienze anche di adattamento, no, alle condizioni e alle personalità altre, si torna in qualche modo cambiati?
Si torna totalmente cambiati. Io diciamo, credo che la parte più difficile di un viaggio non è la partenza, non è lo sviluppo, ma è il ritorno. È proprio la parte ultima e finale del viaggio che è quella più difficile da affrontare. E penso anche che comunque si parte per un viaggio del genere, così lungo, così affascinante, comunque che ti prende veramente così tanto, si vivono altre vite. La prima vita è quando quella che lasci a casa e non ritroverai. Comunque sia passano il tempo prima che tu ritornerai, quindi le cose comunque cambieranno una volta che ritornerai. Poi la seconda vita è quella che sviluppi nel viaggio, e la terza vita, appunto quello che dicevo prima, è quella che trovi, la nuova vita che ritrovi una volta che sei ritornato. E quindi questa è una difficoltà, vivere 3 vite nell'arco di tempo di, che so, magari 2 anni, ogni volta bisogna reinventarsi, ogni volta bisogna riadattarsi a quello che si trova.
Certo.
Ed è difficile, però si fa, perché comunque sia fa parte del viaggio, è preventivo.
Asaku kuga saku kega.
Pata Pata?
Sim.
É o nome de uma dança que nos leva ao mundo da alegria. É uma tremenda pilantra. Mas todo mundo gosta do Pata Pata. Seguinte, às sextas e sábados à noite, lá no clube todo mundo é amarrado no pata-pata. Todo mundo se empolga até o sol raiar.
Il nostro primo ospite per questo ciclo estivo di viaggi e assaggi è Ilario Lavarra. Ilario viaggia in Vespa, ha fatto un giro del continente americano da nord a sud, dall'Alaska alla Patagonia, passando ovviamente per il centro, in 2 anni e mezzo, quindi un viaggio decisamente anomalo, e ci sta raccontando la bellezza, ma anche le difficoltà del viaggiare su un mezzo così, come dire, essenziale come una Vespa. Ilario, quanto tempo fa hai fatto questo viaggio di cui stiamo parlando oggi?
Io l'ho fatto nel 2010 e 2011, cioè risale più o meno a un anno e mezzo fa, quasi due ormai.
Adesso ti stai riposando o stai pensando ad altri viaggi?
Adesso diciamo che mi sto riposando e sto cercando di buttare giù quello che è stato, scrivendo di questo viaggio. Magari ne uscirà poi un libro e mi piacerà. Poi quello che ne sarà non lo so, perché comunque sia una delle mie filosofie di vita è vivere giorno per giorno, quindi come facevo in viaggio non sapevo cosa facevo il giorno dopo, così non so cosa farò della mia vita.
Certo.
Tra un anno, due anni. Mi piacerebbe continuare a viaggiare, chi lo sa.
Il prossimo obiettivo qual è, se ne hai già uno in mente?
Allora, il prossimo obiettivo sicuramente è cercare di dare forma a questo libro. E poi ti dico sinceramente non lo so proprio. Guarda, ti posso semplicemente così ventilare la mia grande passione per l'Asia, per l'Africa, poi chi lo sa, non dico più niente.
Va benissimo, noi ti seguiremo comunque. Intanto c'è un blog che racconta le tue gesta ed è www.vespanda.com, e quindi tutto quello che fa Ilario si può seguire intanto su questo blog, e poi in attesa naturalmente di leggere il libro e il resoconto dei suoi viaggi. Viaggiare in Vespa, quanti chilometri ti consente di percorrere al giorno, Ilario?
Guarda, viaggiare in Vespa dipende dalle condizioni atmosferiche che ci sono, innanzitutto se fa freddo, fa caldo, piove, e anche dalle condizioni stradali. Come dicevo prima, le condizioni stradali influiscono molto, e poi sono molto varie a seconda del paese in cui ci si trova. Nel caso ottimale, in cui magari non fa tanto caldo e il manto stradale è perfetto, come per esempio trovavo in Canada, in Nord America, facevo anche 700-800 km al giorno, per quanto questo mi costringesse a stare sulla sella anche 12-13 ore al giorno.
Insomma, uno scende che praticamente non riesce neanche a camminare più, immagino, dopo 700-800 km in Vespa.
Mi sdraiavo piegato come se fossi seduto sulla Vespa, perché ormai avevo assunto una posizione.
Ilario, credo che insomma fare un viaggio come quello che tu hai fatto in America è un po' il sogno di tanti. Certo, bisognerebbe avere del tempo a disposizione, ma quanto costa viaggiare in Vespa?
Quanto costa? Costa meno di quello che ci si potrebbe aspettare. Poi dipende dal genere di vita che uno è abituato e di cui uno vuole mantenere. io mi sono sempre accontentato, mi sono sempre adattato, quindi magari dormivo nella tenda e magari cercavo di concedermi pochi lussi e sprazzi. Io avevo preventivato una cifra sui, non lo so neanche, 20-30 mila euro mm-hmm. per 2 anni di viaggio. Alla fine è risultata poco più di 10.000 euro, quindi vabbè, sicuro che si può viaggiare con meno di quel che si crede.
Assolutamente.
Ecco, di molti. Che...
Beh, molto interessante questa cosa. Allora, dacci qualche consiglio di viaggio per chi naturalmente volesse fare un viaggio un po' più breve. Diciamo, uno che vuole viaggiare in Vespa per quelle 2 settimane di vacanza che ha normalmente per quest'estate. Quale meta gli consiglieresti e quali consigli daresti a un viaggiatore di questo genere?
Quali consigli e quali meta? Vabbè, io, vabbè, a parte l'Italia, che è stupendo come paese, e me ne sono accorto tornando all'Italia, quanto l'Italia sia piena di cose da vedere e da scoprire. E a prescindere dall'Italia, poi dall'Italia io consiglio, ma tutti i paesi hanno qualcosa di bello da scoprire e da vedere. Io, viaggiando per l'Europa, mi era piaciuto molto la Turchia, mi era affascinato, era un po' la porta verso il Medio Oriente ed era stupenda, soprattutto l'interno della Turchia, quella regione che si chiama Cappadocia, mi era l'amavo. E poi consigli pratici per viaggiare in Vespa, l'unica cosa che posso dire è dotarsi di una sella comoda, perché comunque sia... Se no, perché il problema delle Vespe è che spesso e volentieri hanno dei sellini scomodi, e se la sella è scomoda io ti assicuro che diventa una sofferenza, per quanto possa essere bello il paesaggio, per quanto si possano fare delle belle esperienze, però rimettersi uno sulla sella per guidare il cliente a 3-4 ore diventa quasi un sacrificio.
Certo.
Quindi l'unica cosa che dico, ragazzi, veramente dotatevi di una sella comoda, perché da quello dipende la vostra vacanza fondamentalmente.
Che cosa
e
bisogna
poi affidarsi alla Vespa.
Naturalmente, che cosa bisogna portarsi assolutamente dietro? Che cosa non può mancare in una dotazione di viaggio se si vuole viaggiare in Vespa? Diciamo che andiamo in Turchia, ci facciamo 15 giorni in Vespa in Turchia, di cosa non possiamo fare a meno?
La voglia di conoscere senza giudizi fondamentalmente, poi per il resto tutto viene da sé, perché secondo me la base per un buon viaggio è la disponibilità che uno ha nei confronti del prossimo, e se uno magari è già prevenuto, magari con qualche paura o timore, si rischia di non godersi il viaggio come dovrebbe. Poi dal punto di vista invece più materiale, quello che dovrebbe portarsi in sé in viaggio, non lo so. Poi ognuno di, non lo so, ognuno viaggia come meglio crede. L'unica cosa che dico è viaggiare con meno roba possibile, perché poi veramente la Vespa non ce la fa più. Quindi.
Certo, viaggiare da soli o in compagnia?
Io da soli, però da soli è più difficile da un certo punto di vista, ma anche forse più bello. Io dico sempre, viaggiare da soli è un po' la dissonanza delle proprie emozioni. La solitudine ti permette di amplificare la tua beatitudine in certi casi, e magari in altri casi ti porta ad aggravare certe tue inquietudini, perché comunque sia sei da solo. Quindi fate bene i conti, i calcoli, e magari se è una delle prime esperienze che si fanno, conviene più viaggiare con un'altra persona, poi ti si rende conto di cosa sia meglio per sé. Ecco,
però. Naturalmente, dipende sempre dalle proprie esigenze personali. Ilario, io vorrei stare a chiacchierare con te ancora un sacco, perché ho un sacco di curiosità. Tra l'altro avrei voluto chiederti appunto di questo viaggio nel continente americano nel dettaglio, ma abbiamo pochissimo tempo. Però dicevi tu prima una cosa interessante: bisogna partire completamente privi di pregiudizi, quindi aperti a qualunque tipo di incontro culturale o personale si possa fare. Immagino che in questo rientri anche un po', come dire, la curiosità verso le cucine altrui. Tu che cosa hai mangiato di interessante che ti è piaciuto particolarmente nei tuoi viaggi o che particolarmente non hai gradito?
Allora, di cose varie ce ne sono tantissime da mangiare. Ogni cultura, perché comunque sia il mondo è fatto di culture, e ogni cultura ha la propria cucina, giustamente. E di cose strane ne ho assaggiate che magari non mi sono piaciute, però erano abbastanza strane, come per esempio le formiche culone colombiane, che non è una parolaccia, però si chiamano proprio ormicas culonas, che sono praticamente delle formiche che hanno questo di dietro abbastanza importante, e loro le friggono e se le mangiano.
Questo
oppure
dove?
In Messico, In Colombia.
Scusa.
Sì. Oppure le cavallette fritte messicane, che loro condiscono con lo zucchero, con il pepe, il peperoncino, in qualunque modo, e sono abbastanza succose, diciamo così, per quanto facciano impressione le cavallette.
Un tantino, sì, per la verità io forse qualche pregiudizio l'avrei a fare un'esperienza di questo genere. E tu hai gradito questo tipo di gastronomia?
Sì,
diciamo?
Ma io ho gradito, per quanto magari avessi, diciamo, più gradito di più la cucina argentina, che vabbè, quella magari anche più europea,
sì,
perché comunque sia stata più influenzata dall'immigrazione europea,
certo.
E quindi io un sacco di carne, la carne che mi mangiavo in Argentina a prezzi così irrisori non l'ho mai mangiata da nessuna parte. Siccome sono abbastanza carnivoro, ti dico la verità, mi sono fatto certi mangiati di asado che è una cosa incredibile, buonissima.
Ti sei portato
in Argentina carne,
certo, carne, ti sei portato carne. Qualche abitudine alimentare dietro nei tuoi viaggi tornando in Italia?
Qualche abitudine alimentare che mi sono portato, non lo so, più che altro è, non lo so, qualche modo di concepire il cibo che mi sono portato, nel senso che magari adesso consumo molto di meno di quello che consumavo prima di partire, cioè non è che adesso mangio di meno, però cerco di sprecare di meno, cerco di farmi piacere un po' tutto e un po' di più fondamentalmente.
Noi aspettiamo allora l'uscita del tuo libro, che ci darai i diari dei tuoi viaggi. Intanto rimandiamo la lettura del tuo blog, che è www.vespanda.com, per chi volesse sapere un po' di più dei viaggi di Ilario Lavarda, che intanto è stato con noi. Ilario, grazie mille, tienici aggiornati, mi raccomando.
Grazie a voi, saluto a tutti.
Ilario Lavarda quindi con noi, il nostro ospite di oggi, che ringraziamo moltissimo. www.vespanda.com è l'indirizzo del suo blog. Grazie a Emiliano Ciardulli, che ha curato la parte tecnica. Grazie a tutti quanti voi, buona estate e buon viaggio.
Magic to you.